delle domande. Io parto di là e poi trovo la mia strada.
Ma mi ricordo che alla fine della religione ci disse che avremmo ripreso dalla considerazione della materia.
Sì. Va bene, posso partire dal concetto bruniano di materia e vedere di affrontare la sua filosofia. È da un concetto, quello di materia, tradizionalmente associato come al termine femmina, no? Dice il suo testo Giordano Bruno, al femminile, materia femminile, no? Femmina, donna, forma l'elemento maschile dell'ente, di qualunque ente, di qualunque essere. Questa visione di uno dei due principi dell'ente, già presentati così in Platone, no? L'abbiamo visto, che in Aristotele, cito i due filosofi più importanti, no? Quelli che hanno fatto scuola poi nel Medioevo, no? Nel Rinascimento, anche in Plotino, no? Forma, principio attivo, per questo principio maschile. Materia, principio passivo, no? Che recepisce ciò che viene offerto, no? Dal principio maschile, dalla forma, no? E non a caso materia in Platone, nel linguaggio platonico, è cora, è proprio il... ha il significato, no, di qualcosa di disordinato, no? Di informale, di privo di forma. Nel dizionario filosofico di Aristotele, materia è ile, no? Che come etimo si riferisce al termine col quale i greci indicavano il legno, no? Il legno, e il legno sappiamo fino a qualche anno fa, no? Relativamente parlando, no? Fino all'Ottocento, no? Di sicuro è stata la materia prima per le costruzioni civili, no? Per le costruzioni, il legno, senza legno, la nostra Venezia anche tutto. Stragrande maggioranza tutta legno, no? Legno, ile, legno. E quindi, ecco, capite, la materia è intesa tradizionalmente proprio come principio recettivo che recepisce la forma e l'ordine, la forma intesa come ordine, da parte del principio maschile che la forma propriamente detta, chiamata anche spirito, no? Spirito e materia, non a caso, no? In tante altre formulazioni, no? Denominazioni, abbiamo la coppia materia-spirito, no? Spirito-materia. Qui se dico spirito-materia, allora vi avvicinate di più perché il termine spirito è un termine maschile. Ma questo vale anche per il termine forma, che ripeto, al di là del del genere, no? Del termine latino, italiano, fonae, è concepito invece come elemento maschile proprio degli enti. Ogni ente, no? Secondo Aristotele, ogni sostanza è sinolo di forma e materia. Senza la forma non può darsi la sostanza, certo senza la materia non può darsi altrettanto la sostanza, ma ad agire uno sull'altro è la forma sulla materia. Ripeto, che è principio passivo. È ovvio che questo pensiero intorno alla forma e alla materia è un pensiero che proveniva dall'esperienza anche comune, no? Di un mondo diviso in due generi. No? Diviso in due generi. Non a caso il rinvio sono simboli, no? Dei due generi, il maschile e il femminile. Non ci può essere vita se non c'è incontro tra il maschile e il femminile, non ci può essere produzione naturale, no? La natura stessa non dà vita, non si afferma, non si presenta come principio vivificante se non si incontrano la forma e la materia. Però, ripeto, la materia in una condizione subordinata, perché accetta, subisce ciò che la forma spirito, se volete, no? le dà. E, ripeto, quindi attivo è lo spirito, attiva è la forma, tutta quanta la tradizione filosofica. Bruno riprendendo, perché come sempre, no? Certamente ha avuto la sua genialità, no? ma come tutti quanti i grandi, anche Bruno, fa riferimento ad una tradizione che è la tradizione alchemica, da una parte, e poi filosoficamente ad Avicebron, no? Avicebron è un filosofo ebreo vissuto nel mondo islamico durante il Medioevo, il quale aveva elaborato una concezione in qualche modo rovesciata, no? Rispetto a quella tradizionale, ed è quella che presenta Bruno, o meglio, quella a cui nell'opera metafisica più importante di Bruno, che è della causa, principio, et uno, ripeto, non è un'opera scritta in latino, è scritta nell'italiano della seconda metà del Cinquecento, bellissimo italiano della seconda metà del Cinquecento, il titolo è in italiano, indipendentemente dalla presenza del de e del let, è un dialogo, appartiene al periodo inglese di Bruno, quello in cui compose le opere più, almeno secondo gli studiosi, le opere migliori, le opere più profonde, no? Anche più significative, no? Cioè penso all'infinito universo e mondo, la cena delle ceneri, la cabala del cavallo Pegaseo, l'asino, degli eroici furori. Cercateli questi libri, sono bellissimi, tutti e quattro, sono molto belli. Lo spaccio della bestia trionfante, a cui adesso mi riferirò, lo spaccio della bestia trionfante. Poi sono anche brevi, sono anche molto brevi, sono dialoghi, dialoghi, lo stile è quello proprio della, della filosofia platonica, no? Non il trattato filosofico, ma il dialogo, e in quest'opera, che è l'opera metafisica, cioè se volete voi approfondire la metafisica di Bruno dovete fare riferimento a questo dialogo della causa principio et uno, lui percorre una strada che lo porta in modo apparentemente contraddittorio, no? Dai primi libri agli ultimi libri del dialogo, lo porta dall'affermare la tesi tradizionale secondo cui appunto lo spirito è il principio attivo, la materia è lì che aspetta la forma, no? È lì che aspetta, quindi è il principio dinamico, è lo spirito, l'eidos, la forma, la materia invece è il principio statico, immobile, no? Da un certo punto di vista, anche pensate a quanto abbiamo detto, quando abbiamo parlato del neoplatonismo, no? Di Plotino e di tutta la filosofia, neoplatonica. Le forme sono di origine divina, no? Derivando da un processo, da un movimento di processione, no? Di uscita in qualche modo dell'uno da se stesso, no? Nelle diverse ipostasi, e sono lì nell'intelletto il nous, e poi l'anima non fa altro che appunto forgiare, no? Il mondo avendo, no? Avendo a modello, no, queste idee, e questo era già presente in qualche modo in Platone, anche se in Platone le idee erano trascendenti in quel mondo separato che era il mondo eidetico, mentre nella realtà, no, di Plotino il movimento è senza soluzione di continuità, no? quindi è un procedere di ipostasi in ipostasi, un irradiarsi, no? Abbiamo detto un irradiarsi, e le idee erano divine, quindi le idee erano divine, no? Le forme erano divine. Lo spirito, a proposito, è divino, no? Mentre la materia, addirittura nella concezione proprio ortodossa, no? Nell'Ennea di Plotino, è il non ente, no? È il non essere, la materia. Per cui questo mondo non è altro che l'ultima propaggine, no? Si diceva, no? Laddove i raggi del sole, no? Di questo sole divino si disperdono nel buio, no? E ecco, la materia è il buio come mancanza di essere, come mancanza, quindi non divino. No? Non divino. Ecco. Allora, anche Giordano Bruno, in quest'opera di metafisica, parte dalla considerazione tradizionale, ripeto, lo spirito divino, di origine divina, attivo, no? Eccetera, eccetera. La materia è il contrario. E invece nelle ultime parti proprio dell'opera, capovolge completamente, veramente lascia stare i fatti, capovolge completamente proprio la relazione. Non è la forma che cerca la materia, è la materia che cerca la forma. È la materia che cerca la forma. Cioè, non che passivizzi lo spirito, la forma, no? Ma attiva completamente la materia. Madre, certamente, no? Madre di tutte le cose, vera natura, naturans, no? Vera natura, naturans. È la natura, è la natura, la materia, è la materia che aspira e aspirare, certo, aspira perché le manca qualcosa, come alla forma manca la materia. Per cui c'è un minus, no? Che riguarda la materia, ma c'è un minus che riguarda anche la forma. E la materia non è lì ad attendere, no? Che arrivi l'elemento informante e poi sta lì buona una volta informata. No, la materia è dinamica, anzi è da un certo punto di vista anch'essa è principio della vita, è principio della vita. Infatti i principi, no? Tanto l'opera è della causa, principio, no? Et uno. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto è uno, questo l'abbiamo detto, no? Per Giordano Bruno non c'è altro al di fuori di una realtà che ha il carattere della infinitezza, della infinibilità e della infinitezza. La realtà è una, è l'uno, no? È l'uno. Per cui è il principio, è il principio di tutte le cose. Così come nella geometria euclidea, no? Nella geometria euclidea, la definizione prima è quella che riguarda il punto, no? Va bene, è quella che riguarda il punto. E punto è principio di ogni figura geometrica, dalla più semplice dopo il punto, che è la linea, no? Alla superficie, no? Alle figure piane, no? Alle figure solide. È il punto è entità geometrica in estesa, no? È uno. E ha tutte le forme possibili, no? È infinito per quanto riguarda le sue possibilità. Bruno qui recepisce il concetto rinascimentale già presente in Cusano, secondo cui il principio, questo principio, un principio puntiforme, l'uno, no? L'uno di Plotino, perché anche l'uno di Plotino, inteso quel punto da cui emerge questa sfera, no? Questa sfera di luce, il mondo, no? Ecco, per Bruno il punto, no? Così come il punto, dicevo, ha in sé tutte le possibilità geometriche, no? Perché una volta dato, no? dal punto possiamo avere 100.000 linee di tutti i generi possibili, immaginabili, possiamo avere tutte le figure piane, tutte le figure solide possibili, immaginabili, quelle singolari, no? Che sono quelle definite nella geometria, no? Allo stesso modo l'uno ha in sé tutte le possibilità ontiche, no? Tutte le possibilità ontiche, nel senso può essere tutto, è possest, no? Diceva Cusano, è possest. Possest, no? Può essere tutto, e questo è il punto, no? Può essere tutto. E l'infinitezza consiste principio, e in quanto principio resta nel principiato, così come il punto che il principio della linea resta nel principiato che è la linea. Ascoltate la differenza tra i due concetti, no? Di principio e causa, che sono fondamentali per capire Giordano Bruno. Della causa, principio e tuno, il titolo dell'opera. Della causa, principio e tuno. Non sono sinonimi, no? Ma Dio, no? Dio è insieme causa e principio. E principio nel senso, come il punto geometrico, no? Ha le sue infinite possibili, eh? Allo stesso modo Dio, no? Allo stesso modo Dio ha la possibilità di farsi tutti gli enti infiniti possibili, no? E insieme resta, no? Nei suoi principiati. Come principio resta in tutti i suoi principiati, tutti, e tutto quindi è divino, no? Tutte le cose sono divine, perché tutte derivano, tra virgolette, metto geometricamente, da Dio, no? Che è il principio. Il principio resta nel suo principiato, no? Nel suo diventato, no? Va bene? E la causa invece no. La causa è intesa come ciò che produce il divenire, il motto, è il concetto di causa che Giordano Bruno concepisce, pensa, è quello aristotelico. No? Allora, causa è causa di movimento, movimento poi inteso da Aristotele come divenire, come cambiamento, come trasformazione e così via. Ma qui come veramente causa di motto, di traslazione, no? Per far muovere questo oggetto qui, è necessario che ci sia un motore applicato a ciò che diventerà mobile, no? A ciò che diventerà mobile. E quindi trasferisca il motto stesso, no? Allora, diversamente dal principio, se la mia mano qui è causa del motto dell'oggetto, diversamente dal principio che resta nel principiato, no? Il punto nella linea resta lì e diventa essenza stessa della linea, perché la linea stessa è composta da infiniti punti. No? Quindi il punto lo troviamo dappertutto, è la linea, è la figura più semplice dopo il punto, ma questo riguarda tutte le figure geometriche. Allo stesso modo è la relazione tra Dio e tutte quante le cose, ma è diverso il fatto della causa. Ripeto, la causa del motto produce il motto del mobile restandone al di fuori, come il Dio della creazione cristiana, no? Che crea il mondo restandone fuori. E allora, cioè, è chiaro che il concetto di principio da un punto di vista metafisico è un concetto che è proprio di una filosofia della immanenza del principio nel principiato, no? Del divino nel mondo, no? E quindi qui vale la formula bruniana Dio mens in omnibus, no? Dio è quella mente che resta in tutte le cose, e quindi è presente in tutte le cose. Certo, nella sua infinitezza, Bruno pensa al Dio come insieme, oltre che principio del mondo, che resta nel principiato, come causa del mondo. Quindi, dando una soluzione complessa, perché è complessa la vita stessa, no? Complessa la relazione tra Dio e il mondo, che è una soluzione che mantiene, come dire, certamente con, no, con una gran forza di energia, unite, no, la spiegazione immanentistica con quella trascendentistica, no, nel rapporto tra Dio e tutte le cose. Mens super omnibus, ma mens super omnia, no? Mente anche al di sopra di tutte le cose, perché tutte le cose sono ben poca cosa rispetto al principio, no? Come il raggio di luce rispetto alla fonte. E tornando alla materia, la materia e lo spirito vengono considerati due principi inscindibili, in qualche modo, compresenti, no, in questa attività, che è un'attività di tipo neoplatonico, quindi più emanazionistica, no, dell'essere a partire da Dio. Per cui nella sua opera Giordano Bruno parla di Dio, nel senso che vi ho detto, un Dio che insieme mens insita omnibus, mens super omnia, e da Dio, ecco, diciamo che Dio come principio ineffabile, no? È il Dio che è al di là di tutte le cose. Fa una analogia, ed è l'analogia della statua, sì? e dello scultore, no? E poi si corregge anche presentando l'analogia, cioè questo è ancora più facile per noi del XXI secolo, no? Basta andare in un museo, no? Vediamo tante statue, se non c'è scritto di chi sia l'autore, oppure andando in giro, no? Per le città d'arte, sono tante statue, vediamo la statua, no? Ma dalla statua non possiamo conoscere l'autore, no? Non possiamo conoscere l'autore.
Qualche volta magari l'uccello, come si chiama?
D'accordo. Ma perché questo? È giusto, dice qualche, cioè, nel senso, la statua di Michelangelo la riconosciamo, no? E cioè, perché? Perché prima di tutto l'abbiamo conosciuta, no? Possiamo non averla conosciuta fattualmente, no? Materialmente, di non essere stati proprio di fronte, no? Ma l'abbiamo conosciuta perché ce l'hanno presentata su una tavola, no? di un libro d'arte, perché l'abbiamo vista in immagine, no? L'abbiamo visto una immagine. E allora, no, mi serve questa osservazione. Perché dice Giordano Bruno, noi del mondo, così com'è, da una statua non possiamo con sicurezza, con certezza, cioè se non ci si presenta l'autore lì, no? Se non ci si presenta l'autore lì, noi non possiamo dire è di costui o di, no, di questi o di quest'altro, no? Ecco. Però quello che possiamo fare è attraverso, per immagini, per esempi, per vestigia, no? dicevano i platonici, attraverso le ombre, no? E questo mi permette di andare al De Umbris Idearum di Giordano Bruno, l'opera magico-ermetica di Giordano Bruno, no? Quella pubblicata a Parigi nel 1582. Cioè attraverso immagini speculari, ecco, a proposito l'immagine, no? attraverso immagini speculari noi possiamo rimbalzare verso l'artista, l'artigiano, no? Per quanto riguarda il mondo, no? Il creatore, no? del mondo. Con la differenza rispetto alla metafora, no? della statua e dello scultore, che mentre la statua ce l'abbiamo tutta di fronte e ci possiamo anche girare intorno, col mondo no. Questo è il punto. Eppure lui fa quell'esempio, per dire della causa, non possiamo dire nulla con il linguaggio, con la facoltà, lui la chiama facoltà proprio proprio del raziocinio, no? Quindi con la ragione mediata, quella che usa, no? Concetti per definire altri concetti, col pensiero mediato, no? Perché tutte le definizioni che noi diamo, le diamo sempre predicando degli attributi a dei soggetti. Aristotele ci insegnava nell'interpretazione che non si può predicare il soggetto di un soggetto, quindi dire, no? Dio è Dio non ci dice nulla, no? È in forma intuitiva, no? È in forma intuitiva che possiamo cogliere o in forma intuitiva o per vestigia o attraverso elementi speculari, attraverso le ombre, attraverso le tracce, no? Dicevano anche le tracce lasciate, no? dal fattore, no? Dal generatore nel mondo, tornare indietro e quindi individuare, no? Possiamo pensare chi ha dato vita al mondo. Ecco, ma al di là di questo, quindi c'è un principio ineffabile. Pensate anche a quanto affermava Plotino, no? dell'uno possiamo dire solo che è uno, perché tutti gli altri attributi non dicono granché, dicono molto poco, no? e quindi si tratta di un principio appunto che non si può dire. Ineffabile significa questo, no? Che non si può dire. Oppure a negativo, dicendo ciò che non è, no? Abbiamo detto. Ecco. Allora, c'è questo principio, al di sotto di questo principio c'è un intelletto che è proprio quel, possiamo pensarlo processo emanazionistico, è quel Dio che ancora è fuori dal mondo, ma che contiene le idee del mondo, no? Le forme del mondo. Ripeto, se avete sentito la lezione di Suplotino, non è che ci siano differenze, se non, perché poi anche lui parla di un'anima universale, no? Come gli altri neoplatonici, e all'anima universale tocca effettivamente attribuire quelle forme proprie dell'intelletto, no, alle cose stesse, e vivificare il principio vivificante, no, della natura. E la differenza tra Bruno e Plotino è che per Bruno quelle esposte sono tutte dentro il processo naturale delle cose, no? Quei principi sono tutti immanenti alle cose stesse. E ogni ente, poi, dell'infinito mondo, fatto di infiniti mondi, è a sua volta un complesso, un composto di spirito e materia. Ecco, e qui torniamo al concetto bruniano, alla riflessione, no, di Bruno intorno alla materia. Ma una materia, nelle ultime parti del dialogo, ripeto, che assume un carattere divino, ecco, diversamente dalla concezione neoplatonica, ecco, quella della tradizione, no? Per la tradizione era l'altro dall'ente, no? L'altro dall'essere, il non essere. No, questo è uno, cioè la materia fa parte dell'uno, è uno. L'uno essendo materia e forma, materia e spirito. L'uno è, la materia è altrettanto divina, la materia è altrettanto divina quanto lo è lo spirito. No. È profondamente rivoluzionario sia dal punto di vista metafisico, no? E quindi senso filosofico forte, sia da un punto di vista etico, da un punto di vista morale, perché la filosofia di Giordano Bruno non è soltanto una filosofia teoretica. La filosofia di Bruno ha inteso sviluppare il pensiero intorno a Dio, ebro di Dio, no? Si è detto, no? Ebro dell'infinito che è Dio. Sviluppare il pensiero di Dio, uno, infinito, sviluppare la metafisica, no, di questo infinito, di quest'uno, delinearne gli elementi, no? Quegli elementi che prima ho descritto, no? Ho elencato, ma perché a lui, uomo della seconda metà del Cinquecento, con la sua esperienza personale di religioso, frate domenicano, perseguitato perché la Chiesa non sopportava allora, e c'erano i motivi storici, erano il pericolo della riforma protestante, le guerre di religione, le stragi e così via, no? A lui perseguitato interessava cambiare il mondo, riformare il mondo. Quindi è una filosofia, questa della prassi, no? Utilizzando una terminologia, no, più moderna, è una filosofia della prassi, perché è una filosofia dell'azione, ed è una filosofia che, divinizzando la materia, dà molta, molta, molta importanza alle opere e perfino alle opere manuali, cioè sono tante di quelle pagine in cui Giordano Bruno nobilita il lavoro manuale, nobilita il contatto con la materia, no? Che avviene nel lavoro manuale, l'importanza stessa nobilita la materia, nobilita la natura, no? E quindi indica un progetto che si avvale della religione, perché la filosofia di Giordano Bruno è una filosofia che si presenta anche come religione, no? Come religione magico-ermetica. Ecco, non si può comprendere Giordano Bruno, la filosofia di Giordano Bruno, se non studiando anche le sue opere magiche, magico-ermetiche, magico-religiose. Ma dove la religione che lui propone, cioè dell'Egizio Ermete Trismegisto, no? Come dice nello spaccio della bestia trionfante, no? È la religione che modifica completamente quel mondo lì, no? Quindi è una religione che propone una, certamente un'utopia, no? Propone un progetto di cambiamento estremamente radicale rispetto alla società, alle relazioni, no, umane, tra le relazioni che c'erano tra le istituzioni, tra lo Stato, la Chiesa, eccetera, eccetera, no? Lì. Allora, nell'Europa cristiana, no? Divisa in cattolici e protestanti, per cui nel mondo cattolico era l'Inquisizione cattolica che perseguitava i protestanti, mandava al rogo, come finirà Giordano Bruno, i protestanti, li incarcerava, impediva la presenza dei diversi, era intollerante addirittura, non solo non permetteva la libertà di religione, ma non tollerava neanche la presenza stessa. E la stessa cosa accadeva a Ginevra, nella Ginevra calvinista, che lui visita, è una delle prime città protestanti, no? Dove ripara dall'Italia da giovane, quando fugge da Roma, poi in Liguria, Torino, a Venezia, a Ginevra, da Ginevra poi in Francia, a Tolosa, a Parigi, ma a Ginevra c'erano i calvinisti, e lì i calvinisti certamente costruivano una società che dava importanza, come dire, alla collettività, alla comunità, però altrettanto intollerante nei confronti dei diversi, no? Altrettanto intollerante nei confronti di una religione diversa, no? Penso al Serveto, no? Che fu messo a morte perché professava il triteismo, no? Fuggiva dal mondo cattolico, no? Perché lui è ispanico, fuggiva dal mondo cattolico, perseguitato dall'Inquisizione cattolica, e lui disse: vado a Ginevra, perché a Ginevra è Ginevra libera. Lì viene arrestato, lo stesso processato, no? Condannato e messo a rogo perché è eretico e calvinista. In Francia, guerra di religione tra ugonotti e cattolici, stragi, la strage di San Bartolomeo da una parte, ma sicuramente i calvinisti, gli ugonotti francesi non saranno stati molto morbidi nei confronti dei cattolici, anche se lì chiaramente erano minoritari. In Inghilterra, stragi, no? In quel periodo c'era la regina Elisabetta, quindi si era affermato pienamente l'anglicanesimo, ma col pugno di ferro, no? Rispetto ai cattolici, i quali a loro volta prima, no? Sotto il regno di Maria la Sanguinaria, erano stati altrettanto duri nei confronti. Capite? Allora, di fronte a un mondo che è un mondo in un secolo che è un secolo di ferro e fuoco e di roghi e così via, il sensibile, no? Giordano Bruno, colto, profondamente, anche profondamente umano, elabora una filosofia, che è la filosofia dell'uno, no? È la filosofia dell'uno, che intende superare il mondo lacerato, delle divisioni, della violenza, del sangue del suo tempo. E per questo è una filosofia religione che si accompagna con una religione, no? Perché la religione in qualche modo è un complesso di idee, no? Presentate in forma semplice, presentate in forma semplice alle persone, no? Che non hanno avuto modo di sviluppare la ragione filosofica, no? Per venire alla scienza, quindi il popolo, no? Il popolo. Ecco. E per lui la religione che lui credeva essere più, e perché no, diciamo, più ecumenica, no? Più universalistica, più tollerante, più, questo era il suo punto di vista. Poi era la religione egizia, quella religione che era stata scacciata, che era stata non soltanto scacciata dal cristianesimo, ma anche sbeffeggiata in qualche modo. Infatti lui dice nelle sue opere, dove fa riferimento alla religione egizia, dice: resteranno semplicemente le favole, no? di questa religione, poi tutto sarà coperto. Come la legge della vita, no? Che è la legge che si fonda sul mutamento, no? La legge è la legge del mutamento, dell'universale mutazione. E così come per tutte le cose c'è un venire al nascere, poi c'è quella prima età, che è l'età della giovinezza, poi c'è l'età matura, e poi inevitabilmente, no? C'è la decadenza, no? C'è la senescenza e così via, ci sarà la morte, ma la morte che è principio, no? Di una nuova vita, principio di una nuova vita. Perché, e qui torno alla materia, la ringrazio, no? Perché questo è importante, ciò che resta in ogni mutamento, il termine sacro che dice è l'eterna vecessitudine, no? L'eterna vecessitudine, che ciò che appartiene all'uno, no? Di un uno che di per sé è immobile, no? Perché data la sua infinitezza, l'uno è immobile, ma nella sua immobilità, come vive? Com'è la vita dell'uno? La vita dell'uno è nel prendere, nel darsi in modi infiniti, no? Nel darsi in modi infiniti seguendo la legge dell'eterna vecessitudine, dell'eterna ciclica vecessitudine, no? L'eterno movimento. Vita, ciò che noi esseri umani, no? Qui piccoli in questo mondo infinito chiamiamo nascita e morte, non sono altro che i momenti critici nei quali l'uno, ma qui è importante, la materia, no? ciò che resta, substrato, no? Ciò che resta è la materia. E la materia che cosa fa? La materia dell'uno, perché è dell'uno, no? È divina, la materia divina, non fa altro che desiderare di presentarsi in modalità diverse, darsi modi in modi infiniti. E questo lo può fare soltanto attraverso i processi biologici, no? Quindi la nascita, la giovinezza, l'infanzia, la giovinezza, l'età adulta, la vecchiaia, la morte. La morte serve per assicurare questa eterna vicissitudine. La materia ad un certo punto è come dire si stanca, a proposito di quel termine che riguardava la decadenza della luce, no? La luce che si languidisce, anche la materia nel prendendo forme, quindi la materia che prende le forme, attiva, soggetto, va bene? È la materia che prende forme, no? Anche la materia si stanca di essere, no? E questo lo fa vedere, bellissima, l'esempio, sempre in quell'opera Lo spaccio della bestia trionfante, dove addirittura gli dèi invecchiano. Gli dèi, no? Che nel Pantheon, no? Ovviamente gli dèi sono quelli del Pantheon ellenico romano, no? Ecco, belli, sempre in buona salute, l'eterna giovinezza. E invece anche gli dèi, e ci sono delle belle battute, no? Il dialogo tra gli dèi, leggetelo, è bellissimo, e lì si vedete questi dèi che a un certo punto si vede anche loro che vanno col bastone, perché anche loro fanno parte dell'eterna vicissitudine, anche gli dèi fanno parte dell'eterna vicissitudine. E che vuol dire questo? Vuol dire con, non so, una formula che poi io ritrovo in Nietzsche, anche gli dèi e anche vedranno il crepuscolo, ci sarà un crepuscolo degli dèi, degli idoli, no? Degli dèi. Anche loro arriveranno al tramonto, tramonteranno, anche loro moriranno, come è morta la religione egizia. Dopo aver vissuto un'età di fulgore, no? Di grande fulgore, questo è dato a proposito dalle sculture, dai monumenti, dalle pitture, da questo e quest'altro, lo sapeva anche lui. Anche gli dèi muoiono, ma anche gli dèi muoiono perché la materia, principio primo, che è in tutte le cose, no? Che è in tutte le cose principio, deve assumere altre forme. Per quanto riguarda gli dèi, deve assumere altre forme divine. E quindi lui è certo del fatto che il cristianesimo, no? Il cristianesimo, che tutto quello che stava avvenendo, no? da circa un secolo, dal 1517, no? Lutero, sì, sì. Eccetera, eccetera, e da prima probabilmente, no? Fosse altro che il sintomo della vecchiaia del cristianesimo, della decadenza del cristianesimo, che si fosse giunti al termine. Allora è lui che va prima a Ginevra dai calvinisti, poi va a Parigi, poi va ai pedanti filosofi di Oxford in Inghilterra, poi va in Germania, no? Va da Rodolfo II a Praga. Poi torna in Italia e si dice con questo progetto di riforma della società. E secondo lui la riforma poteva passare soltanto facendo nascere una nuova religione, dato che la precedente, la cristiana, stava morendo. no? Era in agonia, era in agonia. E la nascita di una nuova religione avrebbe migliorato, avrebbe fatto progredire l'uomo, no? Avrebbe fatto progredire l'umanità. È una filosofia che si innesta, no? Dentro la storia, se vogliamo, no? E si fa quindi strumento di trasformazione dell'umanità. E qui il concetto di materia è un concetto fondamentale.
Abbiamo qui. Dello spirito?
No.
Ma dello spirito che succede?
Dove vi sta
a muovere? Immobile, la schiena.
Mi viene dentro.
Lo spirito
qui in questa concezione collabora, perché è la materia che ricerca forme, che ricerca lo spirito. È potente questa idea, è la materia che ricerca, cioè muore qualcosa di formato, no? Che non è stato sempre ben formato, come la statua del Dio, no? Statua del Dio è sempre quella. Ieri ci hanno fatto vedere in televisione la Venere della Morricantina,
bellissima.
Allora mi sono venute le lacrime negli occhi, perché ho pensato proprio questo, sempre stata così da quando di scuola Fidiano, no? Di bottega Fidiano. Un po'. Ma questo volevano dire loro, no? Questo volevano dire, è soltanto il Dio che, no? Resta permanente in quella, no? Secondo quel concetto di permanenza dell'essere, di eleatica memoria, di la divinità come perfezione, come immutabilità, no? Voi sforzatevi di essere, così di avvicinarlo, no? Sforzatevi di. E Giordano Bruno addirittura va oltre, ti dice anche gli dèi invecchiano. Se potete fare delle domande, delle altre domande, perché come vedete la domanda sulla materia mi ha permesso di.
Ma l'Inquisizione aveva compreso tutta questa cosa o si fermava solo sul pericolo che lui poteva avere, non considerando vera la Trinità, le cose di.
Allora, lei sa che ci sono stati due processi a Giordano Bruno, uno qui a Venezia, perché lui è stato arrestato nel 91, tra il 91 e il 92 si è tenuto il processo qui a Venezia, quindi. E poi il lunghissimo processo a Roma, romano, dal 93, perché viene trasferito a Roma, c'è la storia, no, delle tangenti pagate al Consiglio Maggiore, no? Perché vota il Consiglio Maggiore, no? L'estradizione. In precedenza si era quasi sempre rifiutato, proprio perché la terra di esuli Venezia, in questo caso pare che abbiano avuto laute prebende, insomma. Perché la Chiesa lo voleva lì a Roma.
Commercio prevalso.
Vabbè. È durato molto il processo, sono tutti gli atti del processo, sono tutti pubblici, gli atti del processo. È durato molto, ed è durato molto perché loro hanno preso in considerazione tutta la produzione filosofico-letteraria di Giordano Bruno, tutta. C'erano delle personalità intelligentissime all'interno del processo, quindi io credo che c'è stato chi ha capito, c'è stato chi non ha capito, ha prevalso la ragione di Stato e la ragione, diciamo, la ragione proprio politico e politico-religiosa. La necessità di dare l'esempio, come sempre, la necessità di mostrare l'unità nella Chiesa cattolica, e poi poi, diciamocelo chiaramente, insomma, quello che al di là della sua autodifesa, no? nel processo, perché quando gli rivolgevano delle accuse, ovviamente lui aveva la possibilità di rispondere, rispondeva, no? In fin dei conti, poi, al termine, lui non ha voluto abiurare ai capi di imputazione, che poi ovviamente prevedevano la pena capitale, il rogo, quei capi di imputazione su quali lui aveva pronunciato l'abiura al termine del processo veneziano, perché furono gli stessi capi di imputazione. Erano passati sette anni, potete immaginare, duissimi, e avrà pensato che, no, che era l'unico modo per far vivere la sua filosofia, che l'abiura avrebbe significato dopo sette anni di avrebbe significato la fine della sua filosofia. Avete più paura voi, no? Disse nell'ultimo dibattimento, quando tentarono, avete più paura voi di me, disse ai giudici, avete più paura voi di me, pronunciando la sentenza, perché sapete che questo fuoco brucerà in eterno, questo fuoco. E il fuoco è un fuoco catartico da un certo punto di vista, per cui è un fuoco che sicuramente ripuliva Giordano Bruno di tutti quanti gli elementi in qualche modo negativi, no? Che appartenevano a lui, appartengono a tanti altri, mentre ha fatto risplendere tutto il positivo, insomma, della sua filosofia.
Professore, scusi, volevo chiedervi, ma questa idea...
Volevo semplicemente chiudere il discorso, per cui io penso che la Chiesa decide, intanto la Chiesa, ripeto, derubricando alcune accuse, alcuni reati, cerca di evitare il martire, no? Di trasformare Giordano Bruno nel martire, come è avvenuto, perché pensava che volesse continuare ancora a vivere. Quindi pensava che che avesse abiurato, e l'abiura poteva significare, si avrebbe significato con buona sicurezza, no? La vita. Il carcere a vita, no? Ma la vita, il vivere. E, no, è chiaro che a quel punto non c'è stata più possibilità di me. Quindi condanna, sì, per i motivi che dicevo prima, l'opinione pubblica, ma dove l'opinione pubblica erano le classi dirigenti del tempo, no? Una società fortemente gerarchizzata come era quella della seconda metà del decennio, era mica la società democratica, non c'erano mica i giornali, cioè erano le classi dirigenti, ecco, quindi le aristocrazie, no? Che decidevano, erano le aristocrazie, gli intellettuali, quindi i intellettuali, scienziati, comincia l'epoca, no? Il discorso del copernicanesimo e quindi del fatto che il copernicanesimo è uno dei reati che la Chiesa mantiene fino alla fine, quella era una minaccia, no? Che continuamente pendeva su tutta la scienza nuova, no? Di quel tempo, nel 16 e poi nel 33 fu messa in atto contro Galilei. L'ammonizione del 16 e nel 33 il processo vero e proprio, e quindi sì. Ma c'era la signora?
Volevo chiederle, ma la concezione che lui, eh, che c'era precedentemente, no, da Platone in poi, sulla materia, no? Mm. Lui ci è arrivato gradatamente a modificare questa sua concezione, oppure l'ha sempre avuta, oppure non so, in che modo
guardi,
è stata una cosa graduale o...
Appare unicamente nell'opera che le ho detto, della causa principio. Intanto sono queste le opere metafisiche di Bruno. Non ci sono opere precedenti, opere metafisiche. L'opera precedente è l'opera ermetico-magica, De Umbris Idealum, Le ombre delle idee, pubblicata a Parigi. È un'opera magica, non è un'opera. Poi attenzione, da che cosa può derivare? Deriva dai suoi studi della filosofia rinascimentale, no? Ficino in particolare, soprattutto Ficino. Ficino, il quale a sua volta aveva operato, no, una ripresa della filosofia, no? Sapete, ho detto, tutto Plotino, Platone, così via. Soprattutto Ficino. E lui, Giordano Bruno, che non ha una formazione platonica, neoplatonica, ma ha una formazione aristotelica, ottimo aristotelico, e soprattutto ottimo logico aristotelico, alla Sorbonne di Parigi lui ha insegnato logica aristotelica, e quindi ottimo aristotelico, che un aristotelico quindi che viene a conoscere il neoplatonismo rinascimentale, il corpus ermetico, sincretizza in qualche modo queste tre filosofie, l'aristotelismo, io ho fatto più volte riferimento ai concetti, ai termini aristotelici, quindi c'è un aristotelismo di base che viene corretto fortemente dal neoplatonismo, tanto da rovesciarsi, no? Nel senso che la filosofia di Giordano Bruno si presenta, viene presentata, viene catalogata, no, all'interno delle filosofie neoplatoniche rinascimentali, come l'ultima grande filosofia neoplatonica rinascimentale. Ma a proposito di sostrato, il sostrato è aristotelico, no? È aristotelico. E qui sulla evoluzione del concetto bruniano di materia, ripeto, io prima della causa non conosco luoghi in cui compaia la materia come principio attivo, eccetera, eccetera, eccetera. Londra. Prima a Parigi, no. Londra avviene questo rovesciamento di pensiero, perché c'è un approfondimento della filosofia neoplatonica, un maggiore studio di Ficino, addirittura tanto l'identificazione anche con il pensiero ficiniano, che lui è accusato da un professore di Oxford di aver interamente copiato, no, le sue prime due lezioni tenute ad Oxford, una volta arrivato lì ad Oxford, da un'opera di Massimilio Ficino. Dice, tu le hai copiate, perché qui ci sono le opere,
le aveva fatte sue in un certo qual modo? Scritte, non le ha prodotte lui, però le idee di Ficino le aveva fatte come un suo pensiero?
Sì, e gli studiosi dicono. Aveva ragione in ultima analisi Giordano Bruno, perché poi Giordano Bruno perde il favore della corte, no? Perché arriva lì a Londra da Parigi a seguito dell'ambasciatore francese, che era stato a Parigi, no? Accolto da Enrico III, e da Parigi va a Londra a seguito dell'ambasciatore francese alla corte, conosce Elisabetta, no? E gli vengono affidate appunto queste lezioni, gli vengono richieste, no? Ad Oxford queste lezioni da tenere sulla sua filosofia. E ripeto, gli viene fatto questa accusa di plagio, un'accusa che lo porta a trovarsi in difficoltà nei rapporti proprio con la corte, tanto da dover andare via dall'Inghilterra, perché dopo questa vicenda lui lascia l'Inghilterra, torna prima in Francia, poi dalla Francia va in Germania e via. Continua la sua peregrinazione. Ha capito? E allora, quello che io riferisco, ecco, conoscendo un po' le sue opere, è che questa idea rivoluzionata, no, di materia, deriva proprio si presenta in un periodo di profondo studio della filosofia neoplatonica, della filosofia neoplatonica rinascimentale. La differenza, stavo dicendo, con Marsilio Ficino, con la filosofia magica, perché anche lì si parla di magia, no? È lui che ha tradotto il Corpus Hermeticum, abbiamo letto insieme, no? Che cosa voleva chiedere?
Vediamo un po' se aveva detto che praticamente Bruno era l'ultimo di questo ciclo, di questo corpus, era l'ultimo.
Giordano Bruno è l'ultimo filosofo che appartiene a questa corrente, no, di pensiero filosofico, che è quella magico-ermetico-neoplatonica. E l'ermetismo lo metabolizza in modo più forte di quanto avesse fatto Marsilio Ficino. Perché Marsilio Ficino traduce Platone, traduce Plotino, traduce il Corpus Hermeticum, no? Va bene? Ermete, Trismegisto, ci credevano loro, sarà soltanto circa un secolo dopo che questi scritti, no? Risalgono a questo saggio coevo di Mosè, eccetera, eccetera, mentre il Trismegisto, ma i secoli, no, dei neoplatonici, no, secondo, terzo secolo dopo Cristo. Ma loro ci credevano. Allora, ecco, lui traduce Ficino quelle opere, ma le utilizza, siamo nella seconda metà del 400, quindi un secolo prima. 100 anni non sono mica pochi, cioè voglio dire, Giordano Bruno rispetto a Marsilio Ficino, visto nella prospettiva di un secolo, cioè non è che viene subito dopo, casomai il rapporto il rapporto di prossimità anche, come dire, anche intellettuale per l'appartenenza alla stessa epoca è tra Ficino e Pico della Mirandola, no? Va bene? Ancora, voglio dire, cioè più vicino è Ficino a Niccolò Cusano che non Giordano Bruno che ha operato un secolo dopo. Però Giordano Bruno, in un contesto storico diverso, che è quello che prima ho presentato, completamente, radicalmente diverso, quello 100 anni prima, non c'era il suono, per questo ho detto la data, 1517, no? Con Marsilio Ficino l'unità del cristianesimo occidentale era ancora...
Anche le circostanze hanno un pochino...
Allora, voglio dire, Ficino utilizza Platone, Plotino, il corpus ermetico, unicamente per vivificare il cristianesimo, va bene, per ridar vita ad un cristianesimo che lui già sentiva 100 anni prima, no? Un cristianesimo debole, indebolito dalla scolastica aristotelica, ecco, indebolito. Quindi l'intenzione di Marsilio Ficino è sempre una intenzione apologetica del cristianesimo, sembra paradossale, ma è apologetica del cristianesimo, mostrare che il cristianesimo è la vera religione, no? Va bene? Rispetto alla prisca teologia, no? Alla primitiva, no? Ma vera, no? Quel vero, sai? Che già si era presentato con Platone, che si era presentato con Ermete Trismegisto, no? I quali, filosoficamente parlando, avevano svolto allora, nei secoli prima, no? Dell'avvenuta di Cristo, una funzione profetica, no? Una funzione profetica, una funzione preparatoria, cioè Ficino diceva, leggiamo il Corpus Hermeticum, no? Leggiamo Platone, troviamo il cristianesimo già annunciato, ecco. E allora certamente il cristianesimo di Ficino non era il cristianesimo della chiesa ufficiale della seconda metà del 400, ma era proprio questo che voleva Ficino. Ficino non esce dalla chiesa. Giordano Bruno esce dalla chiesa e arriva a concepire la morte, a proposito di, no, della fede cristiana, della religione cristiana, dentro quella concezione, no, dell'eterna vicissitudine del mondo, e la necessità, concepisce la necessità pratica della restaurazione della religione egizia, a cui chiaramente Ficino non aveva mai pensato. Per Giordano Bruno è soltanto operando veramente una riforma egizia, come Lutero aveva riformato la fede, no? Quindi si erano chiamati riformatori, lui, Calvino, Zwingli e tutti quanti gli altri, anche lui vuole essere riformatore, ma un riformatore profondo, tanto profondo da voler riportare alla luce, una fede che la fede tramontante, quella fede cristiana, aveva precedentemente cancellato, no? Dalla faccia della terra. Ecco, questa è la differenza tra Marsilio Ficino e Giordano Bruno. Sì, quella di Giordano Bruno è una concezione della ciclicità della vita, no? E quindi della mobilità, no? Della mobilità del divenire, del mutamento, della trasformazione, della trasmutazione, in uno ente, dicevo, uno è lo ente, uno è Dio, uno è lo massimo, uno è l'infinito, immobile, eterno.
Nel linguaggio moderno, professore, come lo usiamo noi, vicissitudine porta con sé un senso di fatica, un senso di...
Perché no? Grazie anche di questa osservazione. Perché no? Non è facile, anche per Gioello, una casa soffre tantissimo, è vero questo, la vicissitudine di cui forse usa questo termine anche per indicare lo sforzo, quindi la sofferenza, la difficoltà che c'è nel cangiamento, dico cangiamento per indicare proprio il trapassare, no? Il trapassare da una forma di vita a un'altra forma di vita non avviene in modo pacifico. Non avviene in modo facile, in modo pacifico. Per cui perché il male? No, perché il male? Perché il male? Perché la violenza? Perché la guerra? Perché il sangue? Perché il rogo? Perché noi abbiamo sempre avuto bisogno di elaborare una teodicea, no? Quindi una spiegazione, no? Della presenza del male nel mondo. E qui c'è una spiegazione. E la spiegazione è che il male serve proprio per generare nuova vita, in qualche modo, nel momento in cui c'è una decadenza della forma stessa vitale.